Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi torna con noi David Colantoni, amico di Ottolina ormai insomma di lunga data e che sarà presente anche alla nostra festa di Pisa, a Putignano Pisa, presso il Circolo Arce appunto di Putignano e che terrà un panel in cui parleremo di la questione armata e la teoria della nuova classe, la questione ucraina e la teoria della nuova classe armata, in cui parla appunto David Colantoni e che modererò io, e devo dire che mi fa molto piacere moderare questo panel perché sono tutti bellissimi, sono tutti interessantissimi, e, insomma, venite a Pisa, anzi vi rinvitiamo nuovamente, ma sono particolarmente contento di moderare il panel che terrà David, perché lì lui presenterà le sue teorie, esporrà le sue teorie che chi segue Ottolina avrà già avuto modo di ascoltare, e in particolare diciamo che affronteremo quel crogiolo, quell'intricato problema che è la presenza di quella che lui definisce la classe armata, appunto il ruolo che il complesso militare e industriale hanno assunto nell'Occidente, e quindi è qualcosa di diverso, di compatibile ma al contempo di diverso innovativo rispetto alla teoria diciamo del capitalismo imperialista che vedrete ad esempio negli altri panel. Quindi lascio subito la parola a David, perché vado, cioè questo diciamo che è un po' il prequel, è l'assaggio, dicevamo prima di iniziare, diceva proprio lui, questo è un assaggio, è la presentazione che noi vi diamo di quello che diremo al panel. Quindi David, io la prima domanda che ti faccio per questo, per disegnare un po' a rapide pennellate il nostro discorso, è la presenza e il ruolo della NATO in Ucraina, nel senso che Stoltenberg, diciamo la NATO a livello ufficiale, parla di un coinvolgimento occidentale in Ucraina a partire dal 2014, ma in realtà tu dimostri nei tuoi testi, documenti alla mano, che è un coinvolgimento ben più vecchio, che risale praticamente al periodo dell'indipendenza, quindi all'inizio degli anni 90. Intanto io, mentre tu parli, faccio scorrere anche le copertine dei tuoi testi, così li ricordiamo ai nostri spettatori. Prego!
Allora, esattamente, esattamente. Dunque, come hai detto bene tu, questo nostro panel è quello che si potrebbe definire un panel di rottura con quello che è lo schema, quello che è la dimensione entro cui si svolgono molte delle discussioni che saranno fatte al Festival di Ottolina, che sono assolutamente importanti, strategiche. Ma questo nostro panel offre proprio un momento di rottura, e il che non significa di negazione di quelle cose, ma di proiezione in un'altra dimensione ermeneutica. Qual è questa rottura? La rottura è che io ho lavorato per 10 anni a una teoria sulla base di una vasta bibliografia americana che sostiene questa mia teoria, che i militari occidentali siano diventati una classe sociale a tutti gli effetti, dal momento in cui nel 63 in Inghilterra prima, nel 73 negli Stati Uniti dopo sotto la presidenza Nixon, grazie alla commissione guidata dall'economista Milton Friedman, che aiuterà questo processo, vengono professionalizzate completamente le forze armate anglo-americane. Questo processo poi, diciamo, ha una seconda fase che io chiamo di internazionalizzazione, che è un po' simile al processo della internazionalizzazione del comunismo dopo la rivoluzione sovietica, no? Per cui comincia a espandersi questo discorso di classe, della classe operaia, dittatura della classe operaia in tutte le nazioni. Allo stesso modo, questa classe sociale militare fatta di militari che sono ormai dei professionisti, quindi riproducono interamente le loro vite attraverso il mestiere delle armi, che può essere anche un mestiere che si svolge in tempi di pace attraverso le operazioni di peacekeeping, comunque movimenti militari che muovono capitali che questa classe sociale attinge alla ricchezza prodotta invece dalle classi produttrici, che sono sia le classi lavoratrici, sia le classi che finanziano il lavoro, cioè i capitalisti e i proprietari dei mezzi di produzione, che sono quelli che producono. E diciamo, questa classe invece è una classe parassitaria, un po' come lo era esattamente l'aristocrazia, i rentiers di Adam Smith, no? Quindi questa fase poi dopo si internazionalizza quando, fine anni 90, primi anni 10 del XXI secolo, anche in Europa vengono praticamente professionalizzate quasi tutte le forze armate europee, quasi tutte, rimane poca roba. E quindi noi ci troviamo ad avere l'Occidente collettivo con i suoi apparati militari, che non sono più apparati militari di cittadini soldati che vengono da tutte le classi sociali, da tutti i ceti, che hanno interessi e che hanno, diciamo, modi di riprodurre la loro vita fondamentalmente fuori dall'esercizio della funzione militare. Quindi vanno a fare il militare per un anno, per 2 anni, dopodiché ritornano ai loro lavori. Noi abbiamo adesso tutto l'Occidente collettivo in cui i militari sono militari a vita, entrano a 20 anni e rimangono militari fino alla pensione. E questi militari non devono tornare a un interesse, a un lavoro, a un'attività produttiva, rimangono all'interno dell'esercito e si riproducono come classe sociale, cioè ognuno di questi individui insegue i propri bisogni di riproduzione attraverso il proprio lavoro. Quindi la classe nel suo insieme insegue i propri bisogni di riproduzione e questi bisogni di produzione vengono soddisfatti dalle classi produttrici e lavoratrici che finanziano le spese militari. Quindi più operazioni militari ci sono, più i bisogni di questa classe sono soddisfatti. E quindi è evidente che in maniera anche del tutto automatica, assolutamente senza pensare che ci sia dietro una qualche teoria del complotto o qualcos'altro, in maniera del tutto automatica, come qualsiasi classe sociale fa, l'insieme di questi individui e della loro struttura cerca, diciamo, di organizzarsi per avere sempre delle missioni da fare. Ecco perché un'infinità di missioni di pace, cosiddette missioni di pace, un'infinità di guerre infinibili, come le chiamava Assange, che è stato liberato ieri, abbiamo questa notizia. E quindi questo è, diciamo, una rottura ermeneutica, perché fino ad oggi nessuno, diciamo, nel contesto occidentale che a me mi risulti, ha teorizzato che i militari siano diventati una classe sociale a sé stante, la quale, in quanto classe sociale, agisce automaticamente sul piano della storia, ok? E nell'inseguimento dei propri bisogni di classe, automaticamente insegue, diciamo, anche la presa del possesso prima del dominio in senso militare, in senso di forza, e poi dell'egemonia gramsciana. E l'egemonia gramsciana in questo caso è rappresentata, per esempio, dall'estetica militare, i videogames che sono diventati un'estetica infestante da 20-30 anni. Tutti i ragazzi giocano ai videogames ed oggi noi abbiamo in Ucraina i videogames che sono diventati dei combattenti perché guidano i droni, ok? Cioè tutta quella massa di ragazzi che fino ad oggi hanno giocato ai videogames addestrati dalle forze armate occidentali perché ben consce di questa cosa, oggi sono in azione per la prima volta in una battaglia in cui i videogamers stanno avendo un ruolo primario in questa battaglia. C'è un bellissimo documentario che si chiama Droni, che è stato pubblicato nel 2016, addirittura prodotto da, cioè non prodotto, ma trasmesso da Rai 3, in cui si vede un hangar con tipo 7-8 mila ragazzini e adolescenti, con tutte tavolate di computer, e stanno giocando ai videogames, e tra di loro camminano degli ufficiali militari che dicono questi sono i futuri piloti delle nuove armi del futuro, ok? Dunque, questa è una chiave diciamo, questa teoria è una teoria di rottura, perché tutti gli altri panel stupendi che ci saranno a Ottolina, ovviamente parlano all'interno di un mondo che qual è questo mondo? È il mondo del capitalismo, è il mondo del dominio del capitale, ok? E dell'imperialismo del capitale. La mia domanda invece, diciamo intrinseca, è in quale mondo sta accadendo ciò che sta accadendo oggi? Sono un po' come un medico che dice: vogliamo rifare un attimo le analisi del sangue per capire com'è, che ci abbiamo nel sangue, se i valori sono giusti, perché ci sono dei parametri, no? E questo, diciamo, anche con uno sguardo storico-materialistico, con uno sguardo marxista, se vuoi, no? Cioè, quali classi sociali agiscono? Siamo ancora in quello schema di 100 anni fa? Siamo ancora nello stato di matrice illuminista in cui crediamo di stare, quello con i diritti civili, con i diritti politici, con i poteri separati nello Stato? Sta avvenendo in questo mondo ciò che sta avvenendo? Secondo me, assolutamente no. Questo mondo sta tramontando e il mondo che sta tramontando non ha consapevolezza di questo tramonto, cioè la borghesia capitalista non ha consapevolezza ermeneutica di essere ingaggiata in quella che io definisco una terza lotta di classe che lei sta affrontando, ma senza sapere di affrontare, cioè la subisce, ma non se ne difende, mentre questa nuova classe militare la attua senza dichiararla, a differenza del proletariato che attraverso Marx dichiara la sfida alla borghesia quando c'è la lotta di classe fra borghesia e capitalismo. E questa è la prima tranche, diciamo, è l'impianto ermeneutico su cui si basa il nostro panel e mi sembra che sia molto molto interessante perché insomma appunto è una svolta secondo me che sono un autore è una svolta epocale dal punto di vista epistemologico della lettura del presente
Certo,
dopo
possiamo dire che in Italia, almeno che io sappia, cioè studio tanta di questa roba durante le mie giornate, in Italia io non conosco persone che hanno approfondito questo ruolo della classe armata, insomma, che io sappia non ci sono altri
sì, ma
contributi
nemmeno in altri
e
luoghi,
altri ruoli, ecco.
diciamo della cultura occidentale, perché ovviamente io sono 10 anni che faccio queste ricerche, ho scritto un trattato di 1600 pagine che uscirà il prossimo anno in volumi, e quel libro che tu hai mostrato sono i lineamenti generali, cioè sono 300 pagine di snodi strategici di quella teoria sviluppata in 1600 pagine, quindi è assolutamente una cosa assolutamente nuova. Ora, l'inseguimento dei bisogni di classe di questa classe si attua attraverso quella che io definisco la entropia geopolitica, cioè questa classe per ottenere maggiore ricchezza possibile dalle classi produttrici deve disordinare l'ordine che si è creato, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché disordinando l'ordine, ovviamente, questa classe può far rendere evidente alle altre classi la necessità storica del dominio della classe militare di questo momento del presente, perché soltanto le armi parrebbero nel disordine essere in grado di ordinarlo, ok? O di contenerlo. Quindi è un creare il problema e offrire la soluzione in termini molto semplici. Ora, questa classe, questo movimento automatico per cui questa classe sociale, questo gruppo di interesse ha via via disordinato il mondo, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, andando a sbattere e comunque prendendosela con degli stati fondamentalmente sottosviluppati, se non altro dal punto di vista militare, dove i suoi membri sono andati a fare piuttosto una specie di safari umano, una specie di tiro al piccione, sai, cecchini in Afghanistan, i corpi speciali, no? Quegli stessi corpi speciali che poi
Guarda,
sono
è una
andati.
cosa che mi è venuto da ridere per la metafora che facevi, però poi in realtà, ahimè, è una risata drammatica questa, no?
Certo,
Cioè,
è
nel
una cosa
senso che.
tragica perché ci sono delle inchieste, per esempio, di Intercept sui crimini dei Navy SEALs. Quello che facevano i Navy SEALs in Afghanistan, cose assurde, decapitazioni, mutilazioni che si riportavano a casa alle mani di quelli che ammazzavano. Cioè, è uscita un'inchiesta del The Intercept e anche del New York Times su questi crimini, cioè proprio, diciamo, appunto, una specie di safari per questi militari che non avevano di fronte un esercito, no? Ora, alcuni membri di questi corpi speciali che si sono divertiti a fare il gioco dei cacciatori di scalpi, perché facevano anche questo, e con i pastori afghani o con i cammellieri dell'Iraq, ora si sono ritrovati di fronte l'esercito russo. Sono andati a fare i mercenari perché stavano a rota di violenza, perché quando fai queste cose tu diventi un criminale e hai bisogno di quella dimensione. Quindi appena è scoppiata la guerra sono andati svariate migliaia di questa gente sotto forma di mercenari. In realtà sono ex soldati canadesi, ex soldati australiani, ex soldati americani e polacchi e quant'altro. C'è la storia di uno di questi, che è un cecchino canadese che ha fatto 2 settimane in Ucraina e poi è tornato a casa con la coda fra le gambe. L'hanno intervistato e ha detto: "Io non ho mai visto una cosa del genere. Io sono stato 2 settimane sdraiato nella trincea. La prima volta che ho cercato di uscire, mi hanno ammazzato la squadra. Un carro armato russo mi ha fatto fuori tutta la squadra e sono tornato a casa." Ok, ecco per dire. Ecco, allora questi. Dopo aver disordinato il mondo con nemici facili, sono andati a sbattere nell'inseguimento automatico di questi loro bisogni, hanno esaurito gli spazi da militarizzare e sono alla fine andati a sbattere contro i confini di un gigante geopolitico, nonché di una superpotenza militare. Ok? Ora, l'Ucraina, diciamo, è esattamente. La conseguenza più grave di questo inseguimento dei bisogni di classe, di questa classe militare occidentale, perché diciamo è il movimento finale del Big Bang della NATO. Ok, allora se tu senti parlare per dire Orsini, faccio un esempio: Orsini, quando arriva a parlare della NATO, utilizza delle categorie della superstizione, perché dice la NATO è un organismo che non è controllato da nessuno, è un organismo autopoietico che si riproduce da solo. Queste sono dichiarazioni sue in un panel del Fatto Quotidiano molto importante con Barbara Spinelli e un sacco di gente. Insomma, fa delle dichiarazioni in cui praticamente la NATO è una specie di entità che agisce in maniera irrazionale. Ora, il marxismo e quant'altro ci hanno insegnato che non esistono movimenti così importanti, irrazionali nella storia. Sì, ci può essere un po' di irrazionalità nei comportamenti individuali, ma nei comportamenti sociali, diciamo, di questo genere, non c'è dell'irrazionalità, c'è inseguimento di bisogni, c'è l'espressione di bisogni. Bisogna capire chi rappresenta questa NATO, perché questa NATO si è espansa, qual era il senso di questa espansione. Ecco, allora, nel discorso generale, noi abbiamo, diciamo, nel non mainstream, non so, Marsheimer, Cohen, Orsini in Italia, tutti questi intellettuali ci dicono la causa della guerra è l'espansione della NATO. Ma l'espansione della NATO è una causa secondaria, secondo la mia teoria, perché io chiedo: e che cosa muove l'espansione della NATO? Cioè, tu mi devi dire la ratio per cui la NATO si espande. Allora, qual è la ratio per cui questa NATO si espande? Beh, la ratio è che questa NATO si espande perché questo gruppo sociale, militare, che non è solo militare, ma è anche civile, perché è composto anche di tecnici, di operai specializzati del complesso militare industriale, di politici gregari, di stampa gregaria che vive, diciamo, un po' come quei pesci che seguono gli squali, capito, no? Vive di briciole di questa roba qui. E questo è il movimento per cui la NATO si espande. La NATO si espande perché cercano denaro, ok? Cercano denaro e per cercare denaro devono trasformare ogni volta gli stati in dei tributari della NATO. Adesso sono entrati due stati, la Svezia e la Finlandia, due stati che fieramente hanno resistito alla NATO, no? A non diventare dei tributari di questo meccanismo. Oggi sono caduti questi due stati, la NATO e la Finlandia e la Svezia. Da oggi in poi sono dei tributari. Tutte le spese militari di tutti gli stati stanno aumentando in maniera spropositata proprio per questo motivo. Quindi il motivo della guerra è l'espansione della NATO, ma il motivo dell'espansione della NATO è che questa espansione è la soddisfazione del bisogno di una nuova classe sociale di professionisti della guerra che si riproduce attraverso il caos geopolitico, in cui il militare diventa l'elemento fondamentale e riordinante, teoricamente, di quel disordine. E questa è la questione. Quindi,
Senti Davide, scusami se ti interrompo perché
ci siamo
altrimenti
arrivati.
ci mangiamo tutto ora. Invece, secondo me, insomma, siamo. Voglio farti una domanda conclusiva per parlare anche brevemente del tuo secondo libro, che invece ora mando anche la copertina mentre lo presento. È Quando l'Ucraina invase l'Iraq. Perché la domanda che ti faccio, secondo me, si ricollega poi al discorso che stai facendo, cioè questo bisogno continuo della NATO di espandersi, di garantirsi conflitti. Ecco, come, perché l'Ucraina? Perché tu dai un'informazione, ad esempio io quando ho letto questa informazione sono rimasto stupito, non lo sapevo, e cioè il contingente ucraino era il terzo in Iraq dopo quello statunitense e quello del Regno Unito, quindi insomma è una cosa impegnativa, ma come hanno fatto a tirare, cioè perché Kiev si è fatta tirare giù in questa cosa, no? Cioè c'erano tutte la possibilità per rimanerne anche fuori volendo, come hanno fatto a tirare l'Ucraina in
questo momento? Non avevano questa possibilità, proprio perché in questo libro io ho rintracciato una serie di documenti, due documenti fondamentalmente, uno è il documento di un colonnello ucraino che si chiama Leonid Polyakov, ex vice ministro della difesa nel 2014, anno del colpo di Stato, che è il responsabile negli anni 90 dei contatti fra forze armate ucraine e gruppo di contatto del Pentagono che si presenta per arruolare, per clientelizzare questo esercito, ok, attraverso proponendo all'Ucraina di diventare interoperabili con gli standard della NATO. E quindi il primo documento che sta nel sito, che è nel sito del governo ucraino, tu lo apri e ovviamente in bibliografia compare una tendina, un menu a tendina, e parte dal 1992 arrivando fino al 2019, anno in cui entra Zelensky, e ci sono la bellezza di 338 eventi dal 1992 a oggi di rapporti bilaterali fra Ucraina e NATO che si svolgono fra Stato ucraino e NATO, 338 eventi in 27 anni di relazione. Il primo di questi anni è il 92, che c'ha tre eventi se apri la tendina, e te le leggo, e ti leggo il primo, il 20, che è quello che dà la stura, diciamo, il movimento di origine. Sto leggendo davanti a me nel secondo schermo. Il 22 e 23 febbraio 1992 ebbe luogo la prima visita del segretario generale della NATO Werner a Kiev, durante la quale l'Ucraina fu invitata a partecipare al Consiglio di Cooperazione Nord Atlantico. Da quel momento iniziarono contatti attivi e cooperazione con la NATO. Questo è il primo evento di questo documento che è ancora attivo sul sito del governo ucraino e che arriva fino al 2019. Nel 2014 in Ucraina, mentre c'è un colpo di Stato in Ucraina, si consumano 48 eventi NATO in Ucraina. Non so se, cioè come, non, se tu mi trovi la compatibilità fra 48 eventi NATO in Ucraina durante il colpo di Stato e dicendomi che non c'entrano niente, che la NATO non ha nulla a che vedere col colpo di Stato, no? Come due mondi paralleli, cioè due Ucraine parallele sovrapposte dal punto di vista quantico. Ecco, questo è il discorso. Quindi l'Ucraina, abbiamo trovato un documento ufficiale che sta tuttora attivo nel governo, che tu dal mio libro copi l'indirizzo, lo apri e entri e ti leggi tutto quanto, che ci conferma che la NATO è, che l'Ucraina è stata invitata nel 92 e quindi non nel 2014, quindi si tratta 92-2004, rivoluzione arancione, sono 12 anni prima, 92-2014 sono 22 anni prima del colpo di Stato, ok? Ecco, andiamo e chiudiamo con la questione di come l'Ucraina ha portato, di come la NATO ha portato l'Ucraina in Iraq. Hanno, grazie al fatto che il Pentagono controllava ormai in maniera clientelare l'apparato militare ucraino da anni, nel 2000 praticamente un ufficiale della Guardia del Corpo del presidente ucraino Kuchma, che si chiamava Melnikov, un ex agente del KGB che poi diventa un ufficiale del nuovo esercito ucraino specializzato in guerra elettronica, registra per 2-3 anni tutte le telefonate del suo Presidente della Repubblica che dovrebbe proteggere e fa un dossier di 1000 ore di telefonate. Dopodiché questo signore scappa negli Stati Uniti e chiede asilo politico agli Stati Uniti, che glielo danno immediatamente, e questo già ti fa capire che gli Stati Uniti, che questo uomo lavora per gli Stati Uniti, perché altrimenti tu arresti un soldato che tradisce il presidente della Repubblica di uno Stato con cui non sei in guerra. Quindi non hai nessun motivo di dare asilo politico a un soldato che ha registrato il suo presidente legittimo, eletto attraverso le elezioni, che sta compiendo il reato supremo, alto tradimento. Immaginiamoci la stessa cosa con Mattarella, con Napolitano, no? Un nostro carabiniere, un corazziere che registra per 2 anni le telefonate di Mattarella e poi va in America e dice: datemi asilo politico, eccovi 1.000 ore. Gli
A
americani lo
carico
arrestano.
no? Assange stesso che hai citato in qualche modo.
Non ho capito che hai detto all'inizio? Accade?
Dico, Assange stesso che hai citato in qualche modo cade con l'attualità, dico, cioè lo
Esatto,
dimostra
esatto, esatto.
l'attualità quello che dici.
Esattamente. E quindi questo ufficiale va lì e dà queste 1.000 ore di registrazioni. Ovviamente l'Ucraina chiede l'estradizione di questo tizio, dice: ma fatecelo processare. Gli americani, niente. E praticamente attraverso queste cassette, loro, attraverso l'evento che viene presentato dal New York Times, da un sacco di giornali, loro dicono, accusano prima Kuchma di aver ucciso un giornalista decapitato nel 2000, e poi in un secondo tempo, e già cominciano a isolare Kuchma e a creare una serie di eventi stile Rivoluzione Arancione, si comincia a creare quell'humus, si creano ad esempio dei tribunali popolari che vogliono processare Kuchma in quel momento. Ricordiamoci che in quel momento l'Ucraina è regno feudale di oligarchi che sono anche dei criminali insieme ad essere oligarchi, cioè un posto dove morire è facilissimo per qualsiasi politico. Quindi nel momento in cui il presidente comincia a essere delegittimato dalla superpotenza, io utilizzo la categoria agambeniana di Homo Sacer. L'impero indica Kuchma come Homo Sacer, come uomo sacrificabile da chiunque senza conseguenze. Quindi Kuchma comincia a correre dei rischi già con questa accusa. 2 anni dopo ci mettono sopra il carico e accusano Kuchma di aver venduto 4 radar passivi col CUA a Saddam Hussein, che è sotto embargo. Ovviamente la verità poi che uscirà fuori dopo è che questi radar erano stati venduti alla Cina, con un contratto, tra l'altro, per cui la Cina non poteva rivenderli a nessuno, cioè poteva solo usarli lei, quindi tutto perfetto, questo anni dopo, ma loro lo accusano di questa cosa e Kuchma viene isolato completamente. Ora, quando avviene questa cosa, gli Stati Uniti, alias il Pentagono, fanno sapere urbi et orbi che 54 milioni di dollari di finanziamenti che stavano per arrivare ai militari, dal Pentagono ai militari ucraini, sono bloccati, congelati. Ora, il gruppo di interesse sociale ucraino dei militari si trova con il rubinetto di questi soldi di cui vive ormai da decenni americani, e gli americani incolpano il loro presidente. Quindi il presidente Kuchma ovviamente diventa un nemico giurato dei militari ucraini perché gli sta creando dei problemi facendogli bloccare i soldi, ok? In quello stesso momento, 2002, il tempismo è perfetto, c'è il vertice di Praga della NATO, dove devono entrare una serie di nuovi stati nel famoso Big Bang della NATO, e l'Ucraina deve entrare. I militari ucraini stanno aspettando da anni, dopo 10 anni di come clienti, cioè come soldati barbarici che anelano alla cittadinanza imperiale romana, no? Di entrare nella NATO e quindi di essere inter pares con gli altri davanti al primus americano, no? E che cosa succede? Che bloccano l'adesione della NATO dell'Ucraina in quel momento gli americani e escono fuori tutta una serie di articoli in cui dicono: ecco, Kuchma sta bloccando l'ingresso della NATO l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, e quindi lo indicano come l'ostacolo fondamentale, ok? Ci pensa, si occupa di questa cosa uno che si chiama Taras Kuzio, che è un ucraino canadese, che scrive sul Kiev Post, che è un giornale di proprietà americana ed è la voce del Pentagono fondamentalmente in Ucraina. Per dirti, un think tank come Atlantic Council ha la sua rubrica fissa da quando esiste su questo Kiev Post, no? Quindi cosa succede? Kuchma viene isolato stavolta veramente sul serio a livello internazionale, ok? E rischia veramente tanto, rischia il processo, rischia che l'ammazzano. rischia al minimo rischia di essere processato e di diventare miserabile, che gli tolgano tutto, al massimo di essere addirittura fatto eliminato, fatto fuori. Lui si presenta lo stesso al vertice, mentre gli danno proprio la diffida a non presentarsi, addirittura pensa a cosa inventano. Per non farlo stare vicino a Bush e a Blair, la lingua ufficiale dei vertici NATO è l'inglese, la seconda lingua è il francese. Quando questo qui alla fine va lo stesso, il vertice passa dall'inglese, switch al francese, in maniera tale che United States, United Kingdom, Ukraine non sono più nello stesso posto, perché hanno la U come inizio, perché in francese sono les États Unis, ok? E quindi l'Ucraina si ritrova accanto ai turchi, mentre in inglese si sarebbe trovata insieme a Blair e a Bush. E le scrivono queste cose, ridicolizzando questo povero Kuchma. Dopodiché, quando la tensione è ai massimi vertici e viene annunciato che l'Ucraina ha perso quel treno di entrare nella NATO e quindi i militari ucraini potrebbero veramente far fuori Kuchma a quel punto, alla fine di tutto, l'ambasciatore americano Pasqual si presenta da Kuchma, gli dice: senti, vieni qua, tu adesso stai nella merda fino al collo, però c'è una via di uscita. Noi in questo momento sinceramente sì, siamo molto preoccupati che hai venduto questi radar, poi non siamo nemmeno tanto sicuri che veramente la vendita sia avvenuta, sappiamo che c'è questa telefonata, ma noi adesso abbiamo un interesse che più importante rispetto a questa cosa, ed è quello del consenso intorno all'operazione in Iraq, ok? E gli dà questa offerta e gli dice: se tu mi dai le truppe ucraine, io ti salvo, ti riabilito internazionalmente e tu campi. E Kuchma immediatamente presenta una proposta al Parlamento ucraino di inviare subito, l'anno dopo, un contingente, un primo battaglione batteriologico nucleare in Kuwait, ed è un primo passo per non andare incontro, diciamo, a forte opposizione pubblica, perché socialisti, comunisti, la stessa Yulia Tymoshenko è assolutamente avvelenata contro questa cosa, perché ancora non è stata coinvolta, e io riporto tutta la seduta della Verkhovna Rada del 20 marzo 2003 con tutto il dibattito su questa cosa, in cui appunto loro dicono: tu sei schiavo, ti hanno ricattato, ecco questo è il modo, ed esce un titolo del The Guardian che pone, diciamo, il titolo e dice: Kuchma, due punti, truppe per rispettabilità.
Chiarissimo.
E gli ucraini vengono coinvolti in questa storia, e poi ne riparleremo a Pisa e spiegheremo tutto. Quindi invito tutti veramente a non mancare questo nostro panel, perché è un panel che spinge. Che spinge, come dicono a Roma.
Sia uno dei più originali, e penso insomma che, appunto, lo dico con tutto il rispetto, sono tutti interessantissimi, ne presenterò
assolutamente.
Ma a questo sono particolarmente affezionato, anche per l'amicizia che ci lega con David, che insomma sapete appunto è un amico di Ottolina e che facciamo tornare sempre volentieri. Quindi io vi ricordo la nostra festa dal 4 al 7 luglio a Putignano, frazione di Pisa. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet, dove addirittura trovate la mappa interattiva per capire dove ci sono i bagni, dove la cucina, dove i vari panel, potete mettere giorno per vedere chi parla quando, chi modera, quindi andatelo a vedere perché è l'apice della nostra tecnologia. Prego, David.
Mi sembra che questa cosa che state facendo con Ottolina sia di un'importanza monumentale, perché state dando una dimensione concreta a un dibattito che è un po' un dibattito fra monadi, altrimenti, cioè di studiosi isolati, sì, interviste e quant'altro, no? Ma il fatto di riunirlo e quindi farlo diventare di fatto una specie di congresso, poi, o quantomeno una specie di lavoro preparatorio congressuale, cioè di un'altra dimensione del pensiero italiano su queste cose, sia un lavoro che sicuramente è storico e sarà e passerà come un momento storico, perché è veramente importante quello che state facendo, e grazie di avermi coinvolto.
Ma figurati, grazie a te di partecipare, grazie a tutti i nostri spettatori. Ciao David, ciao Ottoliner, alla prossima
a Pisa.